28 settembre 2012. Come costruire un orologio perpetuo? Proposto un metodo per realizzare un cristallo spazio-temporale, una struttura composta da ioni e messa in rotazione con un campo magnetico statico, che risulterebbe cioè periodica sia nello spazio sia nel tempo. In linea di principio, questo sistema potrebbe rappresentare un orologio perpetuo, in grado di segnare il tempo con assoluta regolarità virtualmente per sempre. È una singolare configurazione di ioni quella che, secondo un gruppo di ricercatori del Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley Lab, del Department of Energy degli Stati Uniti, potrebbe realizzare un cristallo quadridimensionale, previsto per via teorica dal premio Nobel per la fisica Frank Wilczek. Il dispositivo realizzerebbe una sorta di orologio perpetuo, in grado di battere il tempo con assoluta regolarità virtualmente per sempre. Finora però nessuno aveva idea di come si potesse realizzare. Secondo quanto riferito in un articolo in via di pubblicazione sulle Physical Review Letters e per ora postato su Arxiv, per arrivare all'orologio perpetuo si dovrebbe mantenere una serie di ioni di pari carica elettrica posti in una trappola con potenziale ad anello, in condizioni criogeniche, lasciando che la repulsione coulombiana agisca disponendoli in un reticolo di forma cilindrica. L'applicazione di un debole campo magnetico statico, infine, metterebbe in rotazione il cilindro, poiché si riproporrebbe identico a se stesso periodicamente nel tempo e avendo una struttura periodica anche nello spazio, il sistema sarebbe appunto un cristallo quadridimensionale. Lungi dall'essere un semplice esperimento mentale, il reticolo spazio-temporale consentirebbe, a detta dei ricercatori, un metodo per studiare le complesse proprietà fisiche che emergono quando molte particelle interagiscono tra loro in uno di quelli che vengono definiti sistemi a molti corpi, oppure per studiare l'entanglement, la misteriosa correlazione quantistica tra particelle che si mantiene anche quando queste vengono allontanate a distanza arbitraria. Ma al di là delle difficoltà di realizzabilità pratica, ciò che fa più discutere gli esperti è che la rotazione del cristallo proceda indefinitamente, realizzando di fatto un moto perpetuo, che a prima vista parrebbe impossibile. Da una parte, ha sottolineato Tong Kang Li, primo autore dell'articolo, si tratterebbe di un fenomeno analogo al flusso indefinito della corrente elettrica in un superconduttore. Inoltre, essendo in uno stato di minima energia, il sistema non sarebbe in grado di produrre lavoro, e sarebbero quindi salvaguardati i principi della termodinamica. 02 ottobre 2012. Gli adolescenti non amano il rischio, lo ignorano. I ragazzi non sono sempre attratti dal pericolo. Un nuovo studio sperimentale ha infatti dimostrato che ciò è vero solo quando sono inconsapevoli del livello del rischio a cui vanno incontro. Quando vengono opportunamente informati, sono addirittura più cauti delle persone più mature. La ragione di questo comportamento sarebbe quindi una maggiore accettazione delle situazioni in cui i rischi sono incerti. Gli adolescenti sono più sprezzanti del pericolo rispetto agli adulti, un mito da sfatare, secondo i risultati di uno studio condotto presso la Yale School of Medicine della New York University. Una serie di test comportamentali pubblicati sui Proceedings of the National Academy of Sciences indicano infatti che i ragazzi non sono affatto più propensi a rischiare, semplicemente non sono consapevoli di ciò a cui vanno incontro. Se opportunamente informati, infatti, si rivelano perfino più cauti degli adulti. I nostri risultati rivelano che i teenager si mettono in situazioni poco sicure non perché sono attratti dal rischio o dal pericolo, ma piuttosto perché non sono abbastanza informati delle possibili conseguenze negative delle loro azioni, spiega Agnes Zkatimula, ricercatore del Center for Neural Science della NYU e coautore dello studio. Quando capiscono veramente che la situazione è rischiosa, sono persino più prudenti degli adulti. La scoperta offre nuove possibilità per comunicare con gruppi di questa età. Fornire agli adolescenti informazioni statistiche sui comportamenti pericolosi o un addestramento che permetta loro di comprendere bene i rischi può essere efficace nell'imporre loro dei limiti. I ricercatori hanno studiato il comportamento di gruppi di adolescenti tra i 12 e i 17 anni e di adulti tra i 30 e i 50 anni nel corso di una serie di test in cui era richiesto di prendere alcune decisioni finanziarie, ciascuna delle quali con un diverso grado di rischio. In ogni prova, i soggetti dovevano scegliere tra una ricompensa garantita di $5 e una lotteria con un certo rischio a priori oppure con rischio sconosciuto. Nel primo caso, la lotteria consentiva di vincere diverse cifre con differenti probabilità: $5, 13%, $8, 25%, $20, 38%, $50, 50%, $125, 75%. Nella seconda lotteria le informazioni a disposizione dei soggetti erano invece incomplete. Dai risultati è emerso che gli adolescenti accettavano le lotterie rischiose meno volentieri degli adulti. In sostanza erano meno disposti a correre rischi quando li comprendevano. Nel caso delle lotterie in cui il rischio era ignoto, invece, gli adolescenti mostravano di preferirle più degli adulti, indicando che erano ben disposti ad accettare un rischio di cui non conoscevano l'entità. Queste osservazioni potrebbero cambiare un paradigma ormai tradizionale sulla propensione al rischio dei giovani, aiutando a progettare in modo diverso gli interventi sociali destinati a prevenire comportamenti pericolosi come l'abuso di droghe o la guida imprudente. 2 ottobre 2012. Personalità e successo evolutivo nei babbuini selvatici. Gentili, riservati e solitari sono i tre diversi tipi di personalità individuati per la prima volta in una popolazione di primati selvatici, collegandoli inoltre alle rispettive abilità sociali e al successo evolutivo. È stato così dimostrato che anche nella società fortemente gerarchica dei babbuini i profili caratteriali più cooperativi sono correlati a una vita più lunga e a un maggior successo riproduttivo, più dei vantaggi derivati dall'ereditare un rango sociale elevato. La personalità e la capacità di mantenere buoni rapporti sociali sono fattori importanti per godere di una vita lunga e prosperosa. Parola di babbuino, si può sintetizzare così il risultato di una ricerca pubblicata sui Proceedings of the National Academy of Sciences, che per la prima volta è riuscita a stabilire tre profili caratteriali tipici in una popolazione di babbuini selvatici e a collegarli al successo evolutivo. La ricerca è stata diretta da Robert Seyfarth e Dorothy Kinney, entrambi dell'Università della Pennsylvania, che da 17 anni osservano una popolazione di babbuini della riserva di Moremi, in Botswana, studiando le radici biologiche delle loro dinamiche sociali. La società dei babbuini è fortemente gerarchica ed è basata su un nucleo stabile di femmine che ereditano dalla madre il rango d'appartenenza, grazie a cui ottengono priorità di accesso al cibo e ai partner rispetto ai soggetti di rango inferiore. Malgrado ciò, le femmine di alto rango non hanno sempre un maggiore successo riproduttivo, indicando che sotto il profilo evolutivo, il vantaggio gerarchico ereditato non può spiegare tutto. In effetti, il grado dominanza non è un predittore degli esiti riproduttivi altrettanto buono della rete di rapporti sociali e di relazioni stabili nel tempo. Ci siamo quindi chiesti che cosa poteva far prevedere una forte rete sociale, spiega Seifert. Negli ultimi 7 anni i ricercatori hanno controllato la socialità delle singole babbuine, osservandone il numero di partner di grooming e la tendenza a essere gentili o aggressive, e registrando i riproduttivi e di fitness che riuscivano a ottenere, ossia quanto vivevano sia loro sia i loro figli, e quali erano i loro livelli di stress, misurati dosando alcuni ormoni presenti negli escrementi. Da queste osservazioni è risultato che la forza dei legami sociali non era strettamente correlata a fattori apparentemente ovvi, come il rango o la dimensione della famiglia. Anche quando una femmina ha molti parenti, a volte è solitaria, spiega la Kenney, mentre ci sono femmine senza parenti che stanno bene. Per fruire di queste reti sociali, quindi, bisogna essere tanto fortunati quanto abili. Le femmine dal carattere gentile, che sono cordiali con tutti e spesso emettono grugniti di rassicurazione nei confronti delle femmine di rango inferiore, formano legami sociali forti e duraturi con rapporti preferenziali che durano a lungo nel tempo. Le femmine riservate sono più aggressive e meno disponibili e grugniscono per lo più verso femmine di rango superiore con piccoli. L'avvicinamento di una femmina al piccolo di un'altra e il tipo di reazioni di quest'ultima sono uno dei migliori indicatori dei rapporti all'interno del gruppo. Queste femmine formano legami più deboli, ma hanno un gruppo di partner preferenziali stabile. Le femmine solitarie, infine, sono relativamente poco amichevoli, restano spesso sole e grugniscono per lo più per placare le femmine di rango superiore senza piccoli, formano legami deboli, cambiano frequentemente partner e mostrano i livelli di stress più alti. Forza e stabilità nel tempo dei legami sociali sono risultati in correlazione con la durata di vita e la sopravvivenza della prole. Questo smentisce l'idea che tutto sia competizione e conflitto, aggiunge la Kenney, osservando che lo studio dimostra che le personalità inclini alla cooperazione sono più adattative, benché i meccanismi che rendono efficaci le strategie dei soggetti gentili e riservati siano ancora da approfondire. Questi risultati ci hanno permesso di collegare per la prima volta in un primate allo stato selvatico caratteristiche di personalità, abilità sociali e successo riproduttivo, conclude Seifert. Essere una babbuina gentile aumenta la probabilità di avere forti legami sociali, il che a sua volta si traduce in una maggiore possibilità di trasmettere i tuoi geni.